on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi ci porta a Merano, nel cuore del Sud Tirolo. Merano lo si raggiunge facilmente, si esce dall'autostrada al casello di Bolzano, sinistra, avanti 10 minuti, un quarto d'ora su una superstrada tipo autostrada che non si paga neanche il pedaggio e si arriva in quel di Merano. Dicevamo il cuore del Sud Tirolo e dobbiamo necessariamente partire da qui. Abbiamo incontrato Siegfried De Rakewils, direttore di Castel Tirolo, storico d'arte, autore, esperto di folklore, nipote di Ezra Pound. A lui abbiamo chiesto, tra l'altro, di spiegarci che cos'è il Sud Tirolo. Signor Siegfried, buongiorno.
Buongiorno.
Io partirei innanzitutto da una cartolina, che non è che siamo in un posto qualsiasi, siamo dentro un castello che stiamo registrando questa chiacchierata e direi di partire da lì.
Siamo a Castel Tirolo, la culla del Tirolo, qui nasce quella che diventerà poi questa entità geopolitica, nasce ai tempi di Dante, nasce appunto nel Medioevo e allora rappresentava un principato di notevole importanza anche europea, perché il principe del Tirolo, il conte di Tirolo, era al contempo principe elettore dell'imperatore. E quindi di qui passavano e sono sempre passate le vie che congiungono il nord, il sud, l'ovest e l'est. Cioè sono antichi sentieri sui cui già passeggiava o comunque camminava l'uomo del ghiaccio,
il nostro amico Ötzi.
Poi, facendo un grande sbalzo, passeranno legioni romane che attraverso la via Claudia Augusta, passeranno mercanti di vino per rifornire appunto queste legioni, passeranno i primi monaci cristiani che cristianizzeranno la zona e porteranno tutte queste genti culture e soprattutto anche, diciamo, informazioni sui cibi provenienti da un po' da tutta Europa e da tutte parti del mondo. Molto di questo è rimasto preservato quasi in forma di nicchia nelle valli che sono rimaste quasi senza cambiare, così sono rimaste immutate nel loro stile di vita per centinaia di anni, infatti fino a tempi molto recenti.
Iniziamo con lei la puntata di quest'oggi di On The Road e anticipo già ai nostri ascoltatori che Siegfried sarà l'unica persona che parla con un italiano che non ha un forte influenza tedesca. Visto che lei prima accennava a questa realtà geopolitica che è il Tirolo, io direi partiamo da qui. Che cos'è il Tirolo, il sud dell'Austria, il nord dell'Italia?
Beh, in parole povere, perché bisogna effettivamente stringere, sappiamo che è esistita questa contea del Tirolo che nelle sue estensioni arrivava a un certo tempo, aveva persino un porto dalle parti di Aquileia, possedeva parti del lago di Garda e a nord poi andava a finire a Kufstein e via dicendo. Quindi una contea importante a suo tempo, che però con la famosa storia di Margherete di Tirol, cioè la contessa che poi è diventata figura di un romanzo, che la contessa brutta, che invece era una bellissima donna, solo una donna molto in gamba, che ai tempi che correvano donne che decidessero da solo non erano necessariamente molto...
Bisognava farla diventare brutta anche se non...
Bisognava farla brutta proprio per questo, perché era una donna indipendente. Comunque la sua vita, tragicamente, quando muore il suo unico figlio maschio, a cui avrebbe potuto dare in eredità il Tirolo, si ritrova praticamente sola e quindi è costretta a passare il Tirolo agli Asburgo. Gli Asburgo hanno saputo farne...
L'hanno preso ben volentieri.
L'hanno preso ben volentieri, infatti ci sono naturalmente anche teorie che non solo l'hanno preso volentieri, ma hanno contribuito a creare la situazione dove praticamente Margherita non aveva più nessun'altra scelta. Comunque, sia come sia, diventa il pilastro sui quali l'Asburgo poi costruiranno quello che diventerà l'impero austro-ungarico, e questo Tirolo rimane, fa parte dell'impero austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale. E quindi questo spiega ovviamente perché qui ci si sente in primo luogo tirolesi e si soffre ancora in parte di questa divisione che poi succederà appunto dopo la prima guerra mondiale tra il Tirolo del sud e il Tirolo del nord. Va anche detto che il Tirolo austro-ungarico era un territorio multilingue, plurilingue, perché includeva tutto il Trentino e includeva una miriade di dialetti, di una enorme quantità, anche proprio perché il dialetto poi è lo specchio di stile di vita, ma anche di cucine, di vini. Tutto questo faceva parte di questo insieme di vallate che convivevano sotto questo grande ombrello che era questo impero austro-ungarico, che però era piuttosto tollerante verso le proprie minoranze. Quindi qui all'epoca austro-ungarica non c'era discorso sulla toponomastica, perché tutte le parole venivano, cioè tutti i nomi venivano messi in tedesco, in italiano e poi nelle altre sei lingue dell'impero austro-ungarico. Per cui si veniva emanato un decreto, ce n'erano come meno 12 versioni da leggere.
C'era Gazzetta Ufficiale, era ricca di pagine. Senta, Merano era la cortina dei notabili dell'impero?
Beh, si può confrontare, anche se direi che Merano ha un qualche cosa di più, nel senso che Merano diventa poi anche molto presto, già nel 1830-40, il punto di raccolta di artisti. Questo perché in seguito alle vicende eroiche del 1809, Andreas Hofer e via dicendo, c'è tutto un gruppo di artisti inglesi, francesi del nord che passano per Merano perché vogliono visitare Castel Tirolo, vogliono vedere la casa natia di Andreas Hofer, e poi si rimangono incantati da questo paesaggio e nasce così praticamente la pittura paesaggistica alpina. Questo è uno dei posti più dipinti, più ritratti che esista al mondo, perché noi abbiamo qui nei nostri depositi centinaia e centinaia di quadri di artisti, alcuni anche di alto pregio, che sono passati di qui. E allo stesso tempo gli italiani vengono quassù perché hanno da portare messaggi oltre Alpe e quindi descrivono questi viaggi come qualcosa di abbastanza esotico, perché passare attraverso le montagne e poi per l'uomo di pianura o la donna di pianura era sempre un po' un'avventura abbastanza difficile e pericolosa. Merano poi, diventa un centro anche di una certa tolleranza, perché il Tirolo, lo sappiamo, è un Tirolo, lo chiamavano das Heilige Land Tirol, il Tirolo sacro per modo di dire, ovvero molto conservativo, molto cattolico, molto sospettoso verso qualsiasi altra denominazione religiosa. Per cui però si è dovuto decidere, allora li volete i turisti o no, e quindi per ragion di forza hanno dovuto aprire un po' questa loro mentalità, e a Merano c'è stato agli inizi proprio dell'Ottocento un borgomastro, Valentin Haller, che era semplicemente di una divisione un po' molto più ampia, e qui appunto allora si raccolgono personaggi come Boiseret, cioè tutto il gota del mondo nobile da un lato, ma anche tutto il gota delle persone, degli scrittori, dei pittori, degli artisti, dei medici soprattutto. Ben presto Merano diventa centro di cura, e qui bisogna anche aggiungere un altro nuovo fatto: il fatto che Merano nell'Ottocento diventa già un importante centro di cultura ebraica. C'è una comunità ebraica qui a Merano, come praticamente la bisogna andare a cercare poi in lungo e in largo, e questi medici che finanziati appunto da diciamo famiglie ebraiche che erano più possidenti e avevano la possibilità, creano tutta una serie di cliniche, ospizi e via dicendo, che poi saranno l'inizio di quei grandi, di quello oggi saranno le terme o quello che sia, di questi centri di cura. E la famosa cura dell'uva è stato un medico ebraico ad inventarla. Ma solo questa è una delle tante, diciamo, dei tanti contributi, perché loro portano qui le prime banche, portano qui, danno le prime birrerie, fanno funivie, cioè in ogni ambito del turismo di allora troviamo un qualche pioniere ebraico che si dà da fare. Abbiamo qui il primo ristorante kasher, praticamente tutto l'arco alpino, già 1867 o che fosse, no? Quindi c'era una comunità veramente fiorente, che ovviamente con le altre comunità, c'era una comunità anche russa, ovviamente c'erano espatriati russi, cioè era un po' il posto dove gente che doveva fuggire perché altrove non era benvenuta poteva trovare un rifugio e una certa tolleranza vicendevole, perché ovviamente tutti, anche diciamo, quelli che hanno avuto la vita più difficile qui sono stati i protestanti, perché è chiaro che quelli erano il nemico numero uno per quel che riguardava, diciamo, il conservatorismo tirolese.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Merano. Siegfried, direttore di Castel Tirolo, ci accennava alle terme che già dai tempi spingevano turisti dell'allora regno asburgico in quel di Merano. Oggi sono una delle realtà che fanno di Merano una meta turistica. Parecchie località montane si sono dotate di terme, Merano ce le aveva da tempo, ma qual è la specificità delle terme di Merano? Ce lo siamo fatti raccontare da Tiziana Lalli, direttore marketing di Merano Terme.
Io penso che una particolarità di Terme Merano sia quella di avere un forte legame con il territorio, per cui Terme Merano nell'offerta in particolare del centro benessere, se vogliamo dirla così, non si è inventata nulla di nuovo. Abbiamo ripreso quelle che sono state le vecchie tradizioni della città termale e le abbiamo reinterpretate in chiave moderna. Già ai tempi l'imperatrice Sissi era conosciuta per essere una donna molto bella che faceva dei trattamenti con il latte d'asina. Noi abbiamo ripreso questa tradizione e offriamo dei trattamenti con il siero di latte all'interno della struttura termale.
Questo è un esempio, un secondo potrebbe essere quello legato al fieno, che non è un fieno importato da grandi tir che arrivano dalla ex Jugoslavia, ma...
Il nostro fieno è un fieno che viene dalla Val Passiria, viene tagliato a un'altitudine di 1400 metri e la sua particolarità è quella di contenere molte erbe di diverso tipo, con diverse capacità terapeutiche, e viene utilizzato all'interno della struttura per fare dei bagni con il fieno di montagna.
Terzo esempio, giusto per far capire che non è una scelta sporadica ma un ragionamento, ben preciso, è quello della lana di pecora, che anche qua sono discorso legato a delle pecore autoctone, forse che c'entrano le pecore quelle famose con gli occhiali.
Se hanno gli occhiali questo non lo so, ad ogni modo sono delle pecore che sono in Val d'Ultimo, vengono
sono quelle che hanno quella bordatura nera intorno agli occhi, da cui il nickname è pecore con gli occhiali.
Ho capito. Ad ogni modo queste pecore vengono dalla Val d'Ultimo, Noi utilizziamo la lana appunto che proviene da questa vallata alle porte di Merano e le pecore vengono tosate, la lana viene trattata un'unica volta per motivi igienici e soprattutto in questo modo mantiene tutte quelle che sono le sue caratteristiche, per cui mantiene la lanolina, che è questo grasso naturale della pecora. Facendo dei trattamenti nella lana di pecora si sprigiona questa lanolina, che dà un effetto nutriente sulla pelle.
Facciamo un piccolo passo indietro, invece vediamo alla genesi e alla nascita della struttura dove ci troviamo.
L'acqua termale a Merano è stata scoperta nel 1933 da un geologo italiano e negli anni successivi, quando è stata costruita la vecchia struttura termale a Merano, quest'acqua è poi stata utilizzata per diversi trattamenti medici. Invece la struttura nella quale ci troviamo attualmente è una struttura inaugurata nel dicembre del 2005 che utilizza tuttora la stessa acqua termale per fare delle inalazioni, quindi per tutte quelle persone che hanno dei problemi alle vie aeree superiori è un trattamento con quest'acqua termale particolarmente indicato. Più o meno negli anni 90 la provincia autonoma di Bolzano è diventato socio di maggioranza della struttura termale e in quegli anni poi è stato deciso di ristrutturare la vecchia struttura termale, così è nata il terme Merano come la conosciamo tutti oggigiorno.
C'è stata una operazione lungimirante, che è quella, visto che si trattava anche di costruire, rimettere in campo una struttura, di fare un investimento su un architetto che ha lasciato il segno, perché anche oggi a distanza di anni troviamo una struttura che ha per esempio nella luminosità uno dei suoi tratti distintivi.
Lei fa riferimento a Matteo Thun, che è un designer architetto conosciuto a livello mondiale, che è occupato di tutto quello che è il progetto esecutivo di Terme Merano, della scelta dei materiali all'interno della struttura, quindi dobbiamo a lui quella che è un po' l'impronta attuale della nostra struttura termale. Terme Merano è aperta 365 giorni all'anno, dalle 9 del mattino alle 10 di sera. Nel periodo invernale, una volta al mese, anche con iniziative particolari, teniamo aperta la struttura fino alle 24.
Non è un divertimentificio. Esistono, per scelta, proprio con il boom degli istituti termali in questi ultimi anni, delle precise scelte che trasformano le terme in qualche cosa che è a metà tra un Luna Park e Gardaland. Non è il caso di Terme Merano.
Allora, qui a Terme Merano effettivamente non siamo un parco divertimenti, nel senso che la struttura di per sé è una struttura che si offre per persone che vogliono venire qui a Terme Merano a rilassarsi. Questo però non esclude che le famiglie siano le benvenute, in particolare nei mesi estivi abbiamo a disposizione un parco di oltre 5 ettari all'interno del quale c'è posto un po' per chiunque, dalle persone che vogliono divertirsi e usufruire un po' dell'offerta di Terme Merano e altre persone che invece si ritirano in tutta tranquillità in un angolino del parco, un pochino più isolato.
Un'ultima cosa per quanto riguarda i prezzi, per i trattamenti ovviamente uno va sul sito, si trova tutti gli sfizi che vuole, dal bagno nel siero d'asina in giù o in su a seconda dei punti di vista, ma quello che volevo sottolineare era se il ticket per l'accesso semplicemente alle vasche era un qualche cosa che implicava l'accensione di un mutuo o se era disponibile per le tasche di chiunque.
Dunque io penso che sia un qualcosa che sia accessibile per chiunque, si parla di un 20 euro per un ingresso giornaliero all'interno delle piscine e di un 26 euro più o meno per l'ingresso alle piscine e all'area saune, quindi direi che è abbordabile per chiunque.
Radio Polare on the road, come di consueto potete riascoltare la trasmissione sul nostro blog on the road, onde come cuore del mare, .radiopolare.it. Nell'apposita sezione trovate anche gli indirizzi di tutte le località, dalle terme ai negozi di cui andremo a parlare poi nel corso della trasmissione. Merano, Merano, come tutte le località di montagna in questo periodo, vuol dire anche possibilità di immergersi nella neve. Noi abbiamo chiesto a Thomas Eichner, che è un membro dell'Eli Soccorso Alto Atesino e del Soccorso Alpino, nonché appassionato di alpinismo e di montagna in tutte le sue forme, di raccontarci alcune mete che si possono raggiungere partendo da Merano. Nella fattispecie gli abbiamo chiesto di partire con un suggerimento per coloro che fossero interessati semplicemente a una camminata nella neve.
Allora, se parliamo veramente di una solo camminata sulla neve, allora io la porterei a Plan, che è l'ultimo paese della Val Passiria. La Val Passiria parte direttamente da Merano, lei entra a circa 35 km, alla fine della valle c'è questo Plan e da là parte una camminata su una via sterrata, sempre innevata in inverno perché la nevica sempre, circa 40 minuti si arriva a una Malga che è anche aperta in inverno, si può mangiare, e se si vuole altri 30 minuti ad un'altra Malga che però d'inverno è chiusa. Si può fare a piedi, ma si può comunque anche andare col cavallo in una slitta, che è molto molto bello.
Se invece anziché andare a piedi facciamo lo sforzo di mettere un paio di ciaspole?
Allora prenderei la macchina, andrei a Falzheben, che è praticamente più o meno la partenza dell'impianto sciistico Merano 2000, lascio subito alle spalle l'impianto sciistico, ma a Falzheben giro subito a destra verso la Malga Meisser e praticamente continuo sempre su un sentiero, ci metto circa 2 ore, faccio un cerchio con le ciaspole, ho una magnifica vista verso le Dolomiti che è veramente molto bello, e specialmente là non c'è mai pericolo di slavine perché è abbastanza piano. Facciamo in tutto circa 400 metri di dislivello, camminiamo 2 ore e mezzo e facciamo forse 8 chilometri.
Una terza meta, e in questo caso è per i fondamentalisti della fatica, quelli che hanno nel DNA il concetto che ogni tanto il corpo va castigato e devono fare qualcosa di impegnativo, magari, che ne so, io con le pelli di foca o...
Sì, sinceramente io faccio parte di questi, e qualche volta il corpo va castigato, si può vedere anche così. Là io prenderei uno dei miei sci-tour preferiti, sicuramente con le pelli di foca, andiamo in Val Senales, anche là in fondovalle a Maso Corto, dove parte la funivia, però noi non andiamo a destra dove va la funivia, ma andiamo a sinistra sulla punta Saldur, ci mettiamo circa 3 ore, 3 ore e mezzo, facciamo circa 1200 metri di dislivello, passiamo un bellissimo ghiacciaio, è uno dei sci tour classici nella nostra zona, quasi sempre neve polvere perché è orientata a nord-est.
Ecco, veniamo a un aspetto fondamentale che non bisogna mai stancarsi di dire: con la montagna la confidenza deve essere sempre limitata.
Bisogna tenere sempre conto del fatto che la montagna non è una palestra outdoor, la montagna è natura e la natura cambia il suo aspetto ogni giorno. Un giorno può essere pericoloso, il giorno dopo già molto meno. Per questo io consiglierei a tutti, se uno va in montagna, specialmente in inverno, almeno consultare l'ufficio delle guide alpine locale. Poi uno può sempre decidere se andare da solo, a farsi accompagnare da una guida, ma le informazioni già prendono tanti tanti potenziali di pericolo.
Lei collabora anche con il soccorso, dei casi in cui deve intervenire, quanti? Non mi interessa il numero esatto ovviamente, ma un ordine di grandezza, sono dovuti proprio a mancanza di precauzione?
Solo nel Meranese facciamo circa 150 interventi all'anno, vuol dire ogni secondo giorno un intervento, io direi circa un 40% degli interventi vengono veramente fatti perché si vede che evidentemente la gente non era preparata, non si era informata bene, ha portato il materiale sbagliato, che si poteva assolutamente fare meno di avere questo incidente.
Posso, approfittando appunto di questa chiacchierata, chiederle un paio di dritte, due elementi fondamentali che chi si appresta per esempio a partire una mattina per una bella camminata mettendo un paio di sci da sci alpinismo deve stamparsi nella testa?
Allora, la cosa più importante, che non costa niente, che tutti possiamo fare, è il giorno prima entrare in internet e guardarsi il bollettino valanghe. E là già mi dà tantissime informazioni. Poi sappiamo che abbiamo questa scala da 1 a 5, 4 e 5 sono i due più pericolosi, là mai più andare fuori pista, 1, 2 va quasi sempre bene, il punto critico è il 3, e nel 3 è molto molto importante prendersi delle informazioni da esperti locali e non andare in pendenza sopra i 30 gradi, perché sopra i 30 gradi la neve tende a scivolare a basso.
pagina Facebook della nostra trasmissione di On The Road trovate già qualche fotografia delle mete di cui stiamo parlando, tra cui quella di Castel Tirolo. Noi torniamo all'interno del castello, torniamo da Siegfried che ci stava raccontando un po' una storia del Sud Tirolo. Eravamo rimasti al punto in cui ci raccontava di una regione, questa del Sud Tirolo, che era una sorta di piccola Sarajevo multietnica. Quando è finita questa fase, Siegfried?
Ha cessato di esistere con la Prima Guerra Mondiale, perché la Prima Guerra Mondiale, come tutte le guerre, distrugge e non costruisce niente. Questo enorme salasso proprio anche di vite umane, di giovani, cioè questo, c'è voluto molto tempo affinché tutta l'Europa si riprendesse da questo gigantesco macello che fu la Prima Guerra Mondiale. E allora ovviamente nasce pian pianino qualche cosa di nuovo, ma c'è voluto praticamente, diciamo, durante il ventennio venivano così un po' c'erano le corse, venivano quelli di Milano, i gerarchi e compagnia bella, ma non è che ci fosse un turismo vero e proprio, no? Era qualche cosa così di molto, si va un po' in montagna e si lascia lì. Quello che invece è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Esatto, perché noi facciamo un salto e quelli che sono stati per l'Italia gli anni del boom, gli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, qua che anni sono stati?
Sono appena gli anni 50, ogni contadino tirolese, io andavo a scuola qui e praticamente non c'era una casa dove non tenessero dentro vacche, buoi e via dicendo. Nell'ambito di pochi anni si è cominciato a prima mettere le vacche un pochino a parte e cercare di affittare una camera, due camere, e poi pian pianino c'è stato un acceleramento notevole dovuto anche poi in parte al fatto che certe zone sono semplicemente nate, destinate e hanno tutti i vantaggi che un luogo turistico può avere. E con l'apporto anche di persone che hanno avuto una certa lungimiranza, si è cercato nel limite poi di quello che è possibile anche di non rovinare il paesaggio più di tanto. È chiaro che i sacrifici ci sono stati e molte cose sono quasi riconoscibili, però, come dico, c'è ancora quell'Alto Adige che possiamo considerare integro e che soprattutto è ancora un'enorme fonte di ispirazione per tutti quelli che amano l'etnologia, ma l'etnologia combinata con la cultura del cibo, perché non si può separare i costumi, le tradizioni, le danze, la musica da tutto quello che è questa, diciamo, questa realtà. Ed è una realtà che è talmente densa, è talmente molteplice, perché io passo di qui, in un quarto d'ora sono in Val Venosta e mi trovo già tutto un altro mondo, non solo un altro paesaggio, ma anche un mondo culinario diverso. E queste originalità bisogna poi ovviamente sapersele godere e avere il tempo per godersele.
Senta, se si parla di cibo, l'elemento, uno di quelli primari che viene in mente è il pane. Probabilmente da queste parti basterebbe raccontare la storia del pane per fare parallelamente la storia della gente che qua ci ha vissuto.
Questo è decisamente è molto corretto quello che dice. Io ho scritto un libro sul pane tirolese negli anni 80, ho raccolto un'infinità di storie. Si vede che praticamente in quel periodo ancora il pane quotidiano era il mezzo con il quale ci si identificava, già come Ulisse si identifica, diciamo, gli uomini, quelli che sono uomini e sono quelli che mangiano il pane, mentre quelli che non lo mangiano sono i barbari. E quindi qui parliamo anche proprio di un discorso di come il pane gioca un ruolo importante in tutti gli aspetti, in tutti i riti di passaggio della vita di un individuo, dalla nascita alla morte. Quindi questo ruolo del pane, con poi le sue molteplici forme che nascono poi soprattutto dal bisogno, perché finché non c'era bisogno di magari cambiare si rimaneva su questo, su un certo pane. Poi invece quando la fame ti costringe a diventare più ingegnoso, inventi diversi tipi di pane. E poi c'è il pane delle feste, c'è il pane, c'è il Zelten, c'è tutto quello che sono i pani tipo... Ecco, quando Montaigne, giusto per quando Montaigne fa il suo famoso viaggio attraverso le Alpi e passa attraverso il Tirolo, dice «Le meilleur pain du monde», meglio persino di quello papalino a Roma. E fa questo confronto e ovviamente sta pensando a questo pane con frutta secca, eccetera, che già allora godeva di un gran seguito.
Con Siegfried parlavamo di pane, con Günther Holz di Pur Südtirol, un mercato coperto nel centro di Merano, parliamo di companatico. Every day I work to get the better... La chiacchierata la facciamo in una cantina, in una sala, penso, di essiccazione di alcune forme di speck che sono appese alle nostre spalle. La chiacchierata con Günther inizia partendo dalle mele, una delle ricchezze del Südtirolo.
Le mele per l'Alto Adige sono molto importanti perché il 10% delle mele consumate a livello europeo provengono proprio dall'Alto Adige. Addirittura il 33% delle mele biologiche vendute in Europa provengono dall'Alto Adige.
Sopra di noi c'è uno spazio commerciale. Prima di chiederti che cosa c'è in vendita, ti chiedo parallelamente di dirci anche quali sono le fonti di approvvigionamento.
Noi su abbiamo un mercato, il mercato dei sapori, Pur Südtirol, puramente Alto Adige. È una vetrina di prodotti alimentari dell'Alto Adige. Noi vendiamo esclusivamente prodotti regionali che provengono da contadini, da piccole manufatture, di proprietà familiari che da generazione in generazione trasportano la loro cultura, la loro tradizione. E noi ci vediamo come un negozio alimentare raggiungibile per tutti, dove i nostrani e chi ci viene a trovare può scegliere quello che la nostra terra offre.
Il piccolo produttore che dà la merce che è sopra in vendita, che canali ha per vendere quello che produce?
Diciamo, 3 anni fa, quando mio socio Ulli Valnefra e io abbiamo iniziato questa attività, questi piccoli produttori avevano pochi canali, o vendevano al maso, ma chi li va a trovare perché sono molto distanti tante volte, o andavano a vendere una volta alla settimana al mercato dei contadini.
A colloquio con Günther Holzl del negozio Pur Südtirolen di Merano. Günther, prima accennavi a dei numeri che fanno impressione, ma per garantire una produzione così elevata di mele nello specifico, non si rischia di entrare in una spirale industriale che taglia fuori i piccoli produttori?
Al momento non è un rischio perché abbiamo troppo pochi piccoli produttori tuttora che fanno prodotti di qualità. Questo gruppo deve crescere, c'è molto più interesse per questi prodotti che richiesta.
Stiamo risalendo le scale e stiamo salendo su nello spazio commerciale. Günther, fermiamoci davanti a un paio di eccellenze e raccontami la storia di questi prodotti. Per esempio, questo che cos'è?
Per esempio, qua siamo davanti al banco di oltre 90 formaggi diversi. Abbiamo l'assortimento più grande di formaggi dell'Alto Adige e qua veramente ci sono alcuni piccoli produttori che giocano la varietà in maniera eccelsa. Per esempio l'Uktepsei dell'Alta Badia, che è un faro tra i produttori e fa oltre 10 formaggi diversi, uno più buono dell'altro, per esempio.
Se dovessimo berci un bicchiere di fianco a questo formaggio?
Ma direi la cosa ottimale per coprire una bella fascia di formaggi è in abbinazione, vedo un Gewürztraminer, un bianco molto aromatico, profumato, non secco secco, leggermente rotondo, e per formaggi meno stagionati è un'abbinazione perfetta.
La tua prima grande passione era il vino?
La nostra storia inizia nel mondo del vino, e assaggiando si mangia, si conosce il cibo, si riesce a capire qualcosa del cibo, e di conseguenza queste due cose stanno insieme per noi.
Dunque, nel cestello della spesa di quest'oggi abbiamo messo del formaggio, del Gewürztraminer, o ancora qualche eurino da spendere, in cosa lo posso investire?
Ma una novità, un'altra novità assoluta è uno spumante di mela. Uno spumante di mela che ha solo 6 gradi e mezzo di alcol, che qua...
Spumante di mela, uno volgarmente direbbe sidro.
Volgarmente uno dice sidro, però come gusto è diverso, perché abbiamo cercato di non aver dentro questo aroma di mosto, ma un aroma molto pulito di mela fresca, e questa bolla lo rende molto rinfrescante. È secco, ma nello stesso momento non secco secco, perciò uno lo può bere come aperitivo, ma abbinarlo anche benissimo allo strudel o del krapfen, per esempio. Sono due dessert tipici della nostra zona.
Come sempre sul blog della nostra trasmissione ontheroad.radiopolare.it trovate l'indirizzo di questa struttura. I vini si trovano anche loro qui?
Noi abbiamo qua 200 vini diversi che li cambiamo stagionalmente.
È presto per il lavoro che stai facendo avere una verifica che un lavoro come quello che avete messo in piedi serve anche per mantenere i ragazzi, i giovani qua, e non siano costretti ad andare a cercare lavoro da qualche altra parte?
Sì, se i giovani contadini vedono che il lavoro del contadino è valorizzato a livello di società, un posizionamento, come il produttore del vino è un lavoro che ha una certa immagine, no? Il produttore del vino va al teatro, va in giro per il mondo, ha una sua immagine. I contadini dell'alta montagna...
Ci fa fare la stessa operazione per chi fa il formaggio.
Esattamente, si può guardare tantissime cose dal mondo del vino e copiarli e portarli negli altri mondi dell'alimentare. Questo è anche un nostro concetto principale. Noi arriviamo dal mondo del vino e vogliamo trasportare queste esperienze negli altri reparti, perché solamente così uno che produce formaggi è orgoglioso di produrre formaggi, ed è, se è orgoglioso, lo trasporta anche in una certa maniera ai suoi figli, e quelli portano avanti.
C'è anche già oggi un rapporto diretto e immediato tra la cultura legata al vino e la cultura legata agli altri beni che vengono fatti nelle vallate. Tu mi parlavi prima di camion che partono pieni di una merce e tornano pieni di un'altra.
Dicevo che per noi era ed è tuttora importante avere la sinergia con il nostro core business, che è la vendita del vino. Vendiamo alberghi e ristoranti nelle vallate, e dove andiamo a consegnare il vino con i nostri mezzi, il camion parte pieno, va a consegnare, al ritorno, quando è vuoto, non torna vuoto, ma va dai diversi masi a raccogliere la merce che ci serve per il progetto Pursuit Tirol. Così il camion non è mai vuoto, e a livello di ecosostenibilità questo è un punto molto importante per noi. Così ovviamente chilometro zero viene giocato con un'importanza maggiore.
Günther, una cosa che ti chiedo in confidenza. Io ho buttato un paio di occhiate sui prezzi. Siamo in una struttura come certe rosticcerie e salumerie di Milano, che sono delle succursali di Bulgari, inteso come gioielliere, o qua uno può venire anche a fare la spesa perché questa sera deve mangiare a casa e viene a comprarla qua?
Noi siamo molto orgogliosi che in questa struttura abbiamo il 60% di clientela fissa della zona, che viene a comprare giornalmente il pane, il latte, il formaggio e le varie cose. Noi non siamo un negozio di specialità, noi siamo un mercato. L'interiore è fatto come in un mercato, si capisce subito, e a noi vogliamo raggiungere tutti devono poter comprare qua il prodotto, ma il loro fabbisogno giornaliero, non magari solo per un regalo o quando viene qualcuno invitato. Questo per noi è molto importante.
Buon lavoro.
Grazie mille.
Ehi, di canli so che il gas mangheve.
Merano è a 5-10 minuti di macchina, quanti chilometri?
Ma 4-5 chilometri.
Innanzitutto ringraziamo per l'ospitalità il padrone di casa, a cui chiediamo di raccontarci esattamente dove siamo.
Siamo a Cermes, è un paese fra Lana e Merano, ma sono 1300 abitanti. Noi abbiamo il sole la mattina e la sera, già alle 6 in estate, 7 parte il sole dietro le montagne, e questa è una zona buona per vini speciali.
Siamo a casa sua e non è un condominio a scuola, non è neanche una villetta. Partiamo dal palazzo che ci ospita.
Il primo documento che abbiamo è del 1350, ma la casa è già più vecchia. Solo da lì in poi abbiamo tutta la cronografia della casa. Sì, è un maso, non è castello, non è maso, è una cosa di questi due. Si chiama Ansitz a Tirolo, esistono questo tipo di case. Sì, è sempre stato prodotto vino, e i vini di questa parte erano quasi tutti per l'esporto in Germania, per i grandi monasteri in Germania. Noi abbiamo trovato sotto i pavimenti vecchie relazioni d'affari con commercianti a Norimberga e Würzburg, che da questo maso vendevano il vino lì, no?
Signor Franz, quante bottiglie producete all'anno?
Ma io produco fra 30 e 40 mila bottiglie, 15 varietà diverse. Produco, per me non produco vino, ma provo di fare arte.
Ecco, a proposito di arte, c'è da dire che la produzione è anche limitata a questi numeri, perché un po' di tempo fa, dopo lei ci dirà quando, ha deciso di dimezzare, o quasi, il terreno dedicato alle vigne per farci qualcos'altro.
Avevo ancora delle mele, una piantagione di mele, e non volevo più produrre mele. Pensato, perché già il mio intorno è bello, di fare il mio intorno così bello che piace a me, che gente viene a casa mia invece che io vado da loro, no? Così mi sento meglio, perché il mio intorno è bello, anche i miei bambini, la mia famiglia sa, vede cosa faccio, i miei vicini si sentono meglio, e tutto anche per il paese, diciamo, è un vantaggio se uno non guarda solo, o forse investe in bellezza, in qualità, invece investe in fiere a Düsseldorf o a Verona o non so, a qualche parte.
Certo.
No?
E così, anziché avere solo un vigneto di qualità, ma solo un vigneto, questa tenuta è diventata una sorta di museo, è una parola forse non appropriata. Lei come lo definirebbe?
No, perché io... Per me è importante, come per esempio anch'io o altra gente andava in Toscana o in Piemonte, non solo per il vino, diciamo, o per il buon cibo, ma per il come si vive lì, no? Anche io voglio...
Cioè, c'era un terroir non solo per il vino, ma anche per la cultura che c'era intorno.
La cultura, no, per me è il modo come uno vive, no? Anche le sue la sua filosofia, forse anche non solo filosofia, ma la sua visione della vita, no? Per me vivere per guadagnare soldi è poco, no? Perché i soldi sono carta, no? Ogni giorno valgono di meno, è sempre una battaglia, e così a me piace di più usare i soldi per fare bello la mia vita e con tutti quelli che vivono con me in giro, no? Quello per me è importante, così ho anche un vantaggio dei soldi. Non voglio lavorare tutto l'anno per poi andare 10 giorni sui Seychelles, no? Invece voglio ogni giorno godere la vita e ridere con amici e sì, godere la vita, no?
Radio Popolare on the road. Siamo a Cermes, nelle immediate vicinanze di Merano, in compagnia di Franz Feil, che vive in questo mezzo maso, mezzo castello, più castello che maso. La sua tenuta, il vino che produce. E poi c'è questa storia del labirinto che avevamo accennato, Franz. Sostanzialmente lei ci ha detto ha eliminato 2 ettari di meleto.
Avevo prima l'idea di fare un giardino paradiso, no? Ma poi fare un paradiso è proprio una cosa troppo grande, no? Così ho fatto un giardino labirinto, si chiama. È un giardino con dentro un labirinto di terreno e un altro un labirinto dove uno si può perdersi, no? È un labirinto con cespugli, invece cespugli ho usato viti, 10 vitigni diversi e la gente può mangiare l'uva. Tutto quanto è in un grande giardino, per me il giardino è una scultura viva o una installazione viva che è nato il 1 agosto 2006 e cresce, no? Cresce sempre, si cambia sempre crescendo. Tutte le piante crescono, tutto è sempre in cambiamento, come noi stessi anche.
Siamo quando,
permanente mutazione, come noi siamo, influenziamo il nostro intorno e l'intorno influenza noi, no? E così anche col giardino. Per me l'unico fisso è che niente è fisso. Perché per me l'uva è una cosa molto sacra. L'uva già è una pianta, diciamo, cultica, no? E io come maestro di cantina decido quando l'uva viene vendemmiato, no? E questa è la morte dell'uva, no? Poi l'uva viene portata in cantina, viene torchiato, e torchiare viene dalla parola torturare latina, no? Torturato e il sangue viene fuori. Poi in cantina è la tomba, perché è buio, fresco. Durante la morte succede la trasformazione da questo sangue dell'uva e la fermentazione, c'è il trasformamento del succo in un liquido spirituale, perché bevendo 1 litro di succo o 1 litro di vino
non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa proprio, no? E io seguo questo, no? Poi dipende dalla mia attenzione e tutto come lo seguo, se lo faccio tecnicamente o proprio col cuore, e cosa sono i miei pensieri, cosa voglio, no? Cosa intendo con questo prodotto. Muore la seconda volta dopo il degustatore o quello che piace bere, lo apre, lo beve e poi trasforma lui, no? Perché bevendo un buon vino è come sentendo bella musica. Si trasforma, no? Perché se uno va a un concerto bello è una cosa unica, no? E il momento, come si sente, trasforma la persona in quel momento, e anche una buona bottiglia di vino trasforma la mente, no?
Ha detto prima che non guarda la televisione, però al cinema qualche volta le capita.
Qualche volta, se riesco, sì.
C'è un film in cui le piacerebbe vivere?
Diciamo un film forse che conoscono in Italia, è di Celentano, Yupidù. Non so se lei lo ha visto.
Yupidù, 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 Yupidù.
A me viene a dire se conosco Yupidù.
It's penetrating far deep in my heart.
Radio Popolare on the road quest'oggi a Merano. Torniamo in compagnia di Thomas Eichner, membro dell'Eli Soccorso Alto Atesino e del Soccorso Alpino, nonché appassionato di alpinismo e di montagna in tutte le sue forme. E lui, la nostra guida, che ci porta sulle montagne intorno a Merano, e in questo caso ci facciamo raccontare per esempio dove si può fare dello sci di fondo dalle parti di Merano.
Allora, per il sci di fondo io la manderei in Val d'Ultimo, che è una valle che va a sud da Merano, molto bella perché praticamente la valle viene accompagnata da una pista di sci a fondo che sarà lunga circa una ventina di chilometri, che sorpassa anche due grandi laghi, che è molto bella, molto romantica perché si è abbastanza distanti dalla strada. Uno sport bellissimo, comunque vestirsi bene perché la Val d'Ultimo è anche molto fredda.
Ma ci sono i binari o si cammina con il passo?
Allora, là ci sono i binari per fare lo stile classico, e vicino ai binari c'è anche una pista più larga per fare skating.
Questa chi la può fare?
Praticamente lo può fare ognuno, costa al giorno circa 2 euro. Anche là, se uno non ha mai fatto, se uno già prende un'ora con un maestro e poi noleggia sci, ci si può divertire subito perché la pista è molto piana.
L'ultima cosa, qua sudare zero, una bella discesa con la slitta?
Una bella discesa con la slitta. Oggi sono stato col mio figlio di 2 anni, con Giacomo, a Merano 2000, molto comodo perché una gondola ti porta su, ti puoi noleggiare lo slittino e scendi per circa 2 chilometri. Non troppo pendente, non troppo pericoloso, ma molto molto bello, con neve buona. E poi abbiamo mangiato uno strudel e il piccolo era molto contento.
Ecco, leggevo recentemente, sinceramente non mi ricordo dove, polemiche per la sicurezza per quanto riguarda il discorso relativo alle slitte.
Effettivamente questo è un discorso molto serio. Il problema è che le slitte vengono combinate tante volte con alcol, la gente va nelle baite, beve e poi va in slittino, e quello non va bene perché lo slittino accelera molto velocemente, e chi non sa usarlo, chi non sa frenare, rischia di cadere. Il problema è sempre il secondo che viene dietro, che li passa sopra. Per quello anche là, mai bere prima di andare con lo slittino. Se uno non ha mai fatto, in ogni noleggio ti danno anche il casco. Io consiglierei sempre, io oggi avevo messo il casco sia a me che al piccolo, sempre slittare col casco.
Thomas, l'ultima cosa che le chiedo è una fotografia. Abbiamo parlato di 4-5 località diverse. Vediamo se riusciamo a trasmettere a chi ci sta ascoltando una fotografia. Poi dopo noi magari quella località la postiamo sul nostro blog e mettiamo la fotografia per davvero. Ma
allora, praticamente alla fine della Valpassiria si trova questo Plan, che è un paese che si è fermato 400 anni fa, sembra quasi medievale, in realtà sono 10 masi con una piccola chiesa in mezzo, intorno montagne altissime fino ai 3000 metri, e da Plan questa piccola valle dove andiamo a piedi. La Val d'Ultimo è una valle abbastanza stretta che va da nord a sud.
Anche il nome Val d'Ultimo
si chiama,
intuire che dopo non c'è più niente.
Probabilmente per questo motivo si chiama Val d'Ultimo, e là la cultura tirolese è ancora molto molto rimasta, è una valle molto autentica. La Val Senales la conosciamo per tutte le ski star che si allenano e si sono sempre allenati là, un ghiacciaio molto sportivo. Anche comunque una località piena di cultura, montagne molto alte, tanti ghiacciai, un posto per veri sportivi. Merano 2000, dove siamo camminati con le ciaspole, è un centro sciistico e per camminatori molto simpatico, su un altipiano molto soleggiato direttamente sopra Merano, adatti a famiglie con bambini piccoli, ma anche a gente che preferisce godere che non affaticare troppo.
E oggi a Merano ha nevicato, poi al pomeriggio era coperto, e lì invece a Merano 2000 c'era il sole.
Guardi, io ho preso la funivia da Merano, sono andato su e ero veramente molto sorpreso che da metà la funivia ha sorpassato le nuvole e siamo andati a tempo bellissimo, c'era sopra il sole con la neve fresca, molto bella.
Qui a Merano c'è una montagna che fa un po' da schermo per quanto riguarda il tempo e favorisce che per esempio...
Sì, più che una
perturbazione, che cos'è? No, un sistema?
Sì, più che una montagna, un gruppo di montagne, il cosiddetto gruppo Tessa, che è anche parco naturale, il parco naturale più grande dell'Alto Adige, e questo è esposto direttamente a nord. E quello che succede è che l'aria calda viene da sud e si ferma davanti a questo gruppo Tessa, allora a Merano quasi tutto l'anno non va mai sotto zero. Invece se da sud viene il tempo brutto, da nord fa vento, il vento cade giù dalla montagna e praticamente porta indietro le nuvole. Questo è il motivo per il quale Merano ha un clima molto mite tutto l'anno. Questa situazione delle montagne direttamente alla spalla della città.
Thomas, l'ultima cosa, dicevi prima che sei iscritto al partito dei fondamentalisti del sudore, la prossima fatica che c'hai in testa?
Sì, allora io spero che domani trovo 3 ore, ha nevicato, per quello devo stare molto attento, vorrei andare in Valpassiria e là fare uno ski tour su una montagna che ha un nome molto complicato, si chiama Zermaidiger, e lassù vorrei andare domani, saranno circa 3 ore e mi aspetterà sicuramente neve fresca, polverosa.
Per la chiusa di questa puntata di On The Road non ci resta che tornare ancora una volta da Siegfried, direttore di Castel Tirolo. Siegfried, Merano è una realtà particolare per quanto riguarda la montagna, non è un paesino ma è una città. Abbiamo visto le terme che tra l'altro danno lavoro a circa 200 persone, abbiamo visto del tentativo di valorizzare i prodotti della montagna, anche questo in una logica di creare posti di lavoro e tenere qua i giovani nelle vallate. Lei che futuro vede per Merano e per la gente che abita le sue montagne?
Ma esiste questa parola, diciamo, tedesca che si chiama Gesundschrumpfen, cioè è una forma di risanamento che però consiste nel tagliare via tutto quello che c'è di superfluo, no? Quindi è chiaro che anche qui diciamo si è vissuto sopra i propri mezzi, c'è stato la pacchia per modo di dire e questa pacchia adesso non c'è più ed è chiaro che bisognerà eliminare quello che sono mere ripetizioni, bisognerà puntare assolutamente su quello che è autentico e credo che l'autentico, quello che poi nasce anche da una convinzione, da una filosofia che credo è quello che avete anche trovato qui intorno, cioè sono persone che non solo producono qualche cosa ma vivono anche il loro prodotto come Weltanschauung, come modo di vedere le cose. E credo che queste, cioè unendo queste forze, credo che ci siano delle buone probabilità di in ogni caso attirare quel turismo che si vorrebbe attirare, cioè quello che le sa apprezzare anche quante cose, che vuol dire che non può essere il turismo di massa, dovrà essere sempre un turismo che va coscientemente alla ricerca del meglio.
Yuppidu, yuppidu, yuppidu.
E ormai Yuppidu non me lo tolgo più di torno.
Yuppidu.
Vi ricordo ovviamente la possibilità di riascoltare questa trasmissione o scampoli di questa trasmissione sul blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Sulla pagina Facebook trovate anche lì gli indirizzi di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata. È tutto, un grazie a tutti gli ospiti di questa puntata, a Thomas, a Siegfried, a Günther, a Franz, a Merano Terme e noi ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio. Un abbraccio da Claudio Agostoni.
Yuppidu, 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 yuppidu.